fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Siamo, caro Federico Rossi, mamma mia, Fede, io mi ricordo questi lunedì e la mia mente torna indietro, no? Purtroppo agli ultimi anni, mi dispiace molto, è qualcosa di, boh, non so se di triste, di non rabbia, ragazzi, però, boh, no, siamo arrivati a un punto di non ritorno, forse, non lo so. La Juventus si gioca tutto veramente questa volta, perché mercoledì dentro fuori, purtroppo un piede e mezzo in Champions League fuori, mercoledì non lo so cosa potrà accadere affinché la Juventus resusciti, perché quella vista contro il Como è la più preoccupante di tutte, se non altro perché durante tutto il match la Juve non c'era, durante tutto il match. Non è che dici primo tempo ottimo, andate in vantaggio, è stato espulso qualcuno, come è accaduto purtroppo nelle partite, in alcune partite precedenti, ha reagito, non ha reagito, si è fermata, niente. E quindi ragazzi, siamo di fronte a un bivio che purtroppo in Europa è sostanzialmente delineato, e per quanto riguarda il quarto posto adesso siamo a 4 punti dalla Roma. Domenica ci sarà il faccia a faccia dell'Olimpico, ci sono in dubbio Bremer e il Diz, sì, Spalletti spera di recuperarli, ma conviene rischiarli? Questa è la domanda, conviene rischiarli? E ci sono, io non salvo nessuno purtroppo, sto vedendo Spalletti sulla graticola, io non so nemmeno fino a che punto, ragazzi, sì, per carità, poi alla fine l'ho sempre detto e quindi resto di questa idea. Il principale responsabile è il capo di un contesto, però qui c'è tutto un discorso che va un po' a ritroso, no? L'avete fatto sicuramente nel corso della giornata, che coinvolge un po' tutti, e quindi nel podcast di oggi ho messo che la Juventus, che il flop è dietro l'angolo, è in agguato, perché ragazzi, domenica sera ore 22:35-40, vediamo quanto tempo di recupero darà l'arbitro nel match contro la Roma. La Juve rischia di stare fuori da tutto, non solo dall'Europa attuale ma anche dalla Champions League prossima. Aggiungo che al di là del quarto posto, che è più lontano, dietro ci sono due squadre in salute, Como e Atalanta, che sono a un solo punto. Capite che la situazione è grave, è molto grave. Io non lo so se sia vero, si parla di questi attriti tra Spalletti e Como lì, non lo so, può darsi anche, francamente, si sono cominciati a fare già circolare già dei nomi per il post Spalletti, ma siamo sicuri che convenga ricominciare da capo? Che nel giro di un anno e qualcosina, terzo allenatore, anzi quarto, un anno e qualcosa, se ci mettiamo anche Allegri, oggi mi è arrivato tra i tanti ricordi di Facebook lo sbroccamento, scusate il termine, ma qui siamo a Roma e la voglio utilizzare di proposito, che fece in Coppa Italia, ultimo successo ovviamente per quanto riguarda la Juventus, e quindi a quel punto sarebbero addirittura 4 gli allenatori, ma io non lo so, qui bisognerebbe veramente reset tutto e ricominciare da capo, ma bisogna ricominciare dall'alto da capo, forse, non lo so, è veramente molto molto difficile andare avanti adesso. Andare avanti, ci ritroviamo al 23 febbraio, domenica sarà 1 marzo, con il rischio di essere fuori da tutto. Ma fuori da tutto, ragazzi, anche dalla Champions League prossima. E voi sapete benissimo cosa potrebbe significare, anzi cosa significherebbe non qualificarsi in Champions League. È inutile che ci giriamo intorno. Senza la Champions League ricominci come? Con 60 milioni in meno minimo. Quindi diventa tutto più complicato. Con Spalletti? Non lo so. Sì, no, non lo sappiamo. Bisognerà quindi stare molto attenti. Ho detto non salvo nessuno. Sapete benissimo, io come proprio natura mia tendo a difendere sempre i giocatori della Juventus, anche quando magari alcune volte sarà l'attaccamento, perché vedi quella maglia, però sta diventando tra i tanti problemi anche Di Gregorio. Sì, lo so, voi l'avete sottolineato da tempo, non è un portiere all'altezza, però ultimamente, ragazzi, al di là degli errori, perché pensate che su 25 gol presi, 13 volte la Juventus al primo tiro degli avversari ha preso gol. E qui non significa soltanto colpa di Di Gregorio, che pure c'è, ma significa anche gol regalati, palle regalate agli avversari che poi magari tirano o fanno un'azione. E qui vuol dire che la Juventus è crollata di testa, è crollata mentalmente, è crollata psicologicamente. Se tu non stai con la testa, puoi giocare come vuoi, con chi vuoi, non vinci, non vince. Io questo crollo, vi dico la sincera verità, non me lo spiego, che va oltre l'aspetto tecnico, tattico, no? Sulla qualità della rosa, che non è eccelsa, lo sappiamo tutti, lo sappiamo che questa rosa non è una rosa, no? Top, ci mancherebbe altro, si salvano pochi a livello qualitativo e di livello di fascia di, diciamo così, di bravura tecnica. Però qui il problema è mentale, senza la testa non vai ovunque. Ora preoccupa, a me preoccupa più che altro questo discorso qui, oltre alle parole di Spalletti che a fine gara dice: se questo è il livello non possiamo ambire a nulla, non possiamo ambire a nulla. Se non puoi ambire a nulla, io ti arrendi, cosa fai? E invece no, pare che abbia fatto un discorso alla squadra, giustamente motivazionale, immagino, non so se con la carota abbandonando il bastone, no? Perché si dice sempre bastone e carota, come fanno i papà con i propri figli, come faccio io con mia figlia, anche se è molto difficile per un genitore utilizzare il bastone, però bastone sempre tra virgolette, non bastoni, faccio una battuta. E quindi questa, recepiranno questo discorso che avrebbe fatto Spalletti il giorno dopo il tonfo contro il Como, oppure due giorni dopo, perché mi pare che il giorno dopo abbiano avuto il riposo, se non sbaglio, non lo so. Adesso abbiamo subito le prove, la prova di appello contro il Galatasaray, insisto, conviene rischiare Bremer e il Diz, che sono i punti fondamentali, uno della difesa e l'altro dell'attacco, seppur non segnando da qualche gara, ma comunque ti crea qualcosa, ti può creare qualcosa. È difficile, veramente molto molto difficile. Quindi la paura, il timore è che a giugno si ritorni all'anno zero. Io avevo sperato, auspicato, eravamo sulla strada verso l'anno 1 e non l'anno 0. Ma se tu non entri in Champions League, rischi un anno sotto zero, perché bene o male Allegri contestato, tu, però comunque in Champions League ci è andato, l'anno di Motta barra Tudor, alla fine in Champions League la Juventus ci è andata all'ultima giornata con il Venezia, con una parata di Gregorio all'ultimo, con un rigore segnato da Locatelli. Adesso il rischio è enorme, ve lo dico subito, perché l'Inter, ok, fa un campionato a parte, ha vinto lo scudetto, ormai 10 punti, figuriamoci. Il Milan sì, stenta e non è riuscito a tenere il passo del Milan, perché nelle ultime due gare ha perso dei punti, una contro il Parma gliel'hanno rubata, diciamolo ragazzi, perché continuano lo scempio del VAR, degli arbitri. Mi pare che abbiano avuto tutti dei problemi con il VAR e con gli arbitri, forse solo l'Inter può dirsi tranquilla, non può lamentarsi, però comunque sì, è prima in testa. Il Napoli, anche se infortunati, anche lì bisogna essere onesti, pure è vero che il Napoli era a credito, forse ancora lo è rispetto ad alcune gare dell'andata, Pisa, Genoa all'andata, Genoa al ritorno, forse anche contro l'Inter all'andata, però quello che gli hanno fatto nell'ultimo match, ragazzi, è clamoroso. Quindi nonostante però questo, il Napoli alla fine con la grinta, con l'intensità, bene o male regge, e quindi ci sarebbe un solo posto. Ma la Roma ha giocato male il primo tempo, io l'ho vista, poi alla ripresa ha messo subito le cose a posto. Sì, con la Cremonese intanto ha vinto, intanto sta più 4 dalla Juventus, intanto affronterà la Juventus un po' più tranquilla probabilmente, anzi sicuramente, ma soprattutto una Juventus che sarà reduce dalla sfida di mercoledì. Non lo so se la Juventus prende un gol, tanto ormai li prende ovunque, comunque da parte di chiunque, forse è meglio mollare, però non è che puoi perdere 3-4-0. Cioè la Juventus è una situazione drammaticamente difficile, sempre restando nel perimetro del calcio, no? Perché parliamo di sport, parliamo del calcio, però è drammatica la situazione, è veramente drammatica, e io non riesco a capire nemmeno se poi, cioè, chi bisogna rimuovere. Siete sicuri voi che togliendo l'allenatore, cerchiamo di ragionare insieme come sempre e confrontarci, che togliendo l'allenatore si risolverebbe il problema? Io non ne sono certo. È chiaro che se veramente Spalletti e Comolli sono in attrito, sono stati degli attriti, sembra, io mi sono informato stamattina, mi hanno risposto solo una parola: scricchioli. Quindi qualcosina evidentemente c'è stato nelle ultime partite, che magari fa anche parte della normalità, perché perdi male, viene, che so, l'amministratore delegato, in questo caso come lì, ma mister Spalletti, e quindi si discute. Però poi andiamo a ritroso, quello ti può dire, però io ti avevo chiesto un centravanti, non me l'hai preso. Non lo so. Aggiungo un altro aspetto. Ho scritto un'esclusiva su Bianconera News stamattina, perché ho avuto, diciamo appunto, un'indiscrezione secondo cui la Juventus ha contattato Michele Fratini, il nostro amico Michele, che interviene spesso qui, no? Dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni le parti per farlo diventare capo scouting dell'area scouting. Però io mi chiedo, Fratini ha sempre detto che lui è un po' vecchio stampo, no? Ha detto: io li voglio vedere con gli occhi, i calciatori. Siamo sicuri che andrebbe d'accordo con Comolli, che invece, diciamo così, scandisce il suo modus operandi con l'algoritmo? Non lo so. Allora, vi dicevo di Di Gregorio, tanti portieri, no? Stamattina per esempio ho letto l'intervista di Stefano Tacconi su Tutto Sport. Ha detto Tacconi: forse sarebbe quasi meglio che la Juventus non entri in Champions League, in modo tale che parecchi che non sono da Juventus se ne vanno. Gli hanno chiesto poi Di Gregorio, ha detto: certo, se adesso lui lo boccia, lo mette in panchina, lo distrugge completamente. Proprio sul portiere della Juventus si è espresso un ex portiere della Juventus durante Maracanà oggi pomeriggio, e Marco Piccari, il direttore di TMV Radio, mi ha dato l'audio. E facciamo sì, vediamo cosa ne pensa Michelangelo Rampulla su Di Gregorio.
Secondo me sì, cioè, arrivato a un certo punto c'è un periodo durante la stagione in cui non sei a posto, non dico fisicamente ma mentalmente, e quindi anche per il suo bene sarebbe l'ideale che magari l'allenatore, poi noi sai parliamo da fuori, bisogna sempre essere dentro lo spogliatoio durante l'allenamento e tutto, bisogna dire: guarda, prenditi 2-3 settimane di riposo, comincia a riordinare le idee, allenati, pensa soltanto ad allenarti e a giocare, magari facci giocare un altro in questo momento. Ma io credo che sia ideale, soprattutto per lui, perché per riordina un po' le idee, soprattutto non si sente nella testa il fatto di scendere in campo e già mi fischiano.
Vero che giustamente Marco gli avrà chiesto sicuramente, o chi per lui, se c'era Stefano in Palomeni, immagino oggi, gli avrà chiesto: crede che sia il caso di metterlo in panchina? Rampulla ha detto sì, ma non perché devi crocifiggerlo, giustamente dice: in questo momento non è all'altezza, non sente sicuro, è soltanto nocivo per la squadra e per se stesso, quindi diceva Rampulla sì, mettiamolo in panchina, si allena quando magari sta un po' meglio. Spalletti nel dopogara ha detto: responsabile come gli altri, però purtroppo il problema, la dannazione di un portiere in generale, parlo adesso, è che se sbaglia lui segnano gli avversari, se sbaglia un attaccante non segna un gol facile. Sì, vabbè, c'è la possibilità che si possa segnare, farlo il gol, e invece lì purtroppo lui ogni tiro ora sembra veramente un gol. Io credo che sia in grossa difficoltà questo ragazzo, e secondo me, vi dico la mia, ok, a fine stagione lo mandi, prendi un altro portiere, ora si parla di carne secchi, di vicario, vedremo, però adesso va aiutato, perché non puoi distruggere i calciatori della Juventus. La Juventus non può distruggere, qualsiasi club secondo me non può distruggere un calciatore, soprattutto se vive un momento di estrema difficoltà psicologica, perché è chiaro che lui adesso non sia sicuro, e non può però stare in porta adesso. Sono d'accordo con Rampulla, ecco, questo è un po' il succo del discorso. Poi giudizi su Di Gregorio, ok, ognuno ha i suoi, ragazzi, io cerco di andare oltre, soprattutto di stare sul pezzo, cioè di dire adesso qual è la cosa migliore da fare. Secondo me è metterlo in panchina, sperando che, nel caso in cui Spalletti decidesse questo, che Perini però dia anche lui delle risposte, perché le ultime volte in cui è stato chiamato in causa non è che abbia proprio, no? Non è stato proprio, diciamo così, impeccabile. Allora, 340-54-25-324. Il menù di questa sera è 19.35. Abbiamo ovviamente Zebre Leonetti con Franco Leonetti. E poi alle 20.05, 20.10, insomma, nel terzultimo, nel terzo e penultimo blocco, abbiamo Antonio Barilla, prima firma della stampa. Vai, Fede.
Sì, salve, Antonio da Ginevra. Io penso che si debba mantenere la calma, perché certo ieri a Como, col Como, è stata la partita peggiore da quando è entrato Spalletti come allenatore. Insomma, ero molto molto deluso, però penso che in tutte le altre partite la squadra abbia fatto vedere qualcosa. Si deve avere pazienza, perché Spalletti deve rimanere, quest'estate è lui e Chiellini che devono fare il mercato per inserire i giocatori che vuole Spalletti, e l'anno prossimo sarà l'anno zero del ritorno della Juventus ad alto livello. È questo che spero e penso. Sempre forza Juve.
Grazie. Allora, il discorso è anche questo, no? Hai nominato Chiellini. Ora, noi sappiamo benissimo che Spalletti lo ha, diciamo, proposto e poi ha avuto l'ok naturalmente del capo, cioè di Elkan, l'ha proposto lui Chiellini. Io spero onestamente, ragazzi, che Chiellini continui ad avere più spazio. Ultimamente mi pare che ne abbia un po' di più rispetto a quello che uno immaginasse, quanto potesse immaginare uno, no? Quando dice ok, ha un ruolo istituzionale, rapporti con la Federcalcio, con la Lega, con la UEFA, tra l'altro ha anche un ruolo nell'ex ECA, che ora si chiama diversamente, no? La Confindustria dei club europei. Spero che abbia più voce in capitolo, perché è lui quello che capisce di calcio lì dentro, e credo che nella dirigenza sia quello che conosca meglio, anzi è l'unico che credo conosca la Juventus a 360 gradi. Perché per esempio io mi chiedo, ma Modestono che cosa fa? Io non, giuro, ma non è un'accusa a Modestono, non so cosa faccia sinceramente, direttore tecnico, boh, vabbè. Vai Fede.
Ciao, sono Gigi dalla provincia di Torino, abbonato in curva e sarò presente anche mercoledì.
Ciao Gigi.
Io mi chiedo dove possiamo andare con questa squadra. Abbiamo ad esagerare una decina di giocatori da confermare, tutti gli altri possono tranquillamente andare via. Di questi 10 giocatori, quelli fondamentali sono 2, a mio parere, Bremer e Yıldız. E poi vi sono giocatori che meritano di rimanere, perché sono comunque giocatori forti, quali ad esempio Kalulu e Thuram, e poi poco altro. Ma quello che mi sconvolge è che Elkan non azzecca un dirigente da anni e anni e anni a questa parte. Como lì è riuscito ancora a far peggio di quello che ha fatto Giuntoli, perché almeno Giuntoli ha fatto arrivare Thuram, è arrivato Kalulu, qualche giocatore buono è arrivato. Con questo qui non è arrivato manco mezzo, cioè un disastro totale. Quindi io spero che Spalletti rimanga, perché lui non ha colpe e ha ereditato questa squadra, ma che questo si faccia da parte, o che comunque si mettano gente competente, perché non se ne può più. Fino alla fine, ciao.
Grazie, il tuo discorso è chiaro, è anche condivisibile, diciamola tutta. Io non so chi abbia consigliato Como lì, ma con tutto, per carità, anche qui non voglio massacrare Como lì, perché sarà sicuramente un bravo manager, però evidentemente, perché è questo il succo, come i calciatori, come gli allenatori, evidentemente non è l'uomo adatto per la Juventus. O comunque lo nomini amministratore delegato, magari fai l'amministratore delegato, ma l'area sportiva bisogna lasciarla a quelli che di calcio ci capiscono. Gli algoritmi ti possono dare una mano per qualche dato, ma non possono essere sostitutivi dell'uomo, per esempio nel vedere un calciatore. A me Fratini ha detto: io preferisco andare 7 volte a vedere un ragazzo giocare che vedere 25 video di questo ragazzo, perché lo voglio vedere con i miei occhi, oppure magari un mio collaboratore mando a vederlo, mi riferisce, perché giustamente io ho persone di fiducia ormai da anni. E invece, se deve essere invece preminente l'algoritmo, poi magari arrivano gli open data di turno, che anche in questo caso sarà stato bravo all'Ips, anche se negli ultimi tempi non aveva segnato molto. Però alla Juventus serve altro, serve gente di calcio, servono anche calciatori che capiscano il significato di essere nella Juventus, di indossare la maglia della Juventus. E invece in questo momento io ho l'impressione che ce ne siano pochi. Hai detto bene tu prima, amico, quanti ne vogliamo salvare realmente, totalmente? Bremer, il Diz e Thuram. E Locatelli, ci metto anche Locatelli, che peraltro domenica mancherà per squalifica. E Kalulu, scusami, questi cinque qui. Gli altri a me non convince nemmeno con Cesau, ragazzi. Sì, è un bravo giocatore, però secondo me sta rendendo meno rispetto a quello che uno si aspettava, anche per quanto è stato pagato. Perché alla fine, ragazzi, tra il prestito, il riscatto, gli oneri accessori, le solite voci delle trattative, è stato pagato 40 milioni. 40 milioni deve essere un giocatore che ti fa la differenza. Ti deve fare la differenza. 44 milioni di Open Data, vogliamo parlarne? Ha segnato due gol, uno in Champions League e uno in campionato. Ma non è possibile. Apporto alla squadra zero. Tra l'altro sta avendo anche delle occasioni. Ora stamane mi diceva un amico: però Spalletti ha sbagliato, vai a giocare in Turchia contro il Galatasaray, hai un centravanti, Open Data lo metti in panchina e metti McKennie falso 9. Lo so, però cioè, si chiama Open Data il centravanti, non si chiama Vlahovic, non si chiama, cioè non è uno affidabile. E questo è il punto. Ma lo stesso De Vidi, che negli ultimi tempi è migliorato, ora forse rientrerà, credo, non lo so, a disposizione mercoledì, domenica, eccetera, è migliorato di un po', ma non è quel calciatore che tu metti lì e ti fa i gol che era realizzato peraltro in Francia, tanti. Nelle ultime tre stagioni la media di David è stata di 25,4 gol, l'ho fatta stamattina, a stagione, nelle ultime tre, però in Francia, qui è un altro mondo, è un altro mondo, non c'è dubbio su questo, ragazzi. C'è poco da girarci intorno. Allora, sono 19:30, preparate le domande come al solito a Franco, e tra poco Zebre e Leonetti.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Quanti messaggi, caro Fede, un massacro. Ci vorrebbe, quando la Juventus perde, ci vorrebbe una specie di elmetto, caro Federico Rossi, per cercare di, diciamo così, di respingere gli attacchi, non a noi ovviamente, però immagino gli sfoghi. L'importante, ragazzi, è sempre la cosa più importante, è una, questa è una sorta di assunto dal quale partire, con educazione, rispetto, critiche, per carità, rispettando intanto noi che lavoriamo qui in radio, in primis Federico, che deve guardare tutti ma non può ascoltare i messaggi, ma poi anche il sottoscritto e tutti gli altri radioascoltatori. Insomma, con civiltà e rispetto si può criticare, vero Franco Leonetti?
Assolutamente sì, un saluto a te Quinta, Federico in regia, a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Franco, senza che io ti faccia una domanda oggi, perché è necessario, fammi un minuto di editoriale.
Sconvolgente cosa è accaduto dal 46esimo della partita di Istanbul. Fondamentalmente abbiamo perso quella che era la Juve che abbiamo visto nelle ultime settimane. Come si può spiegare? Secondo me dal di fuori è difficile, sicuramente dal di dentro Spalletti ha ulteriormente capito tante cose, perché io non dimentico che da quando è arrivato il mister lui comunque ha sempre cercato di stimolare il gruppo, però lanciando insomma delle siringate e delle badilate non male. E va detto che insomma fino ad adesso ha fatto veramente un ottimo lavoro. Poi si possono sbagliare delle sostituzioni, si possono sbagliare alcune cose, però era riuscito a portare questa squadra a sviluppare un gioco interessante, delle trame interessanti, a fare anche dei risultati. E invece poi questa Juve è ricaduta purtroppo nei soliti difetti atavici che conosciamo, e vengono fuori quelle cose che noi diciamo da tempo. A me non piace fare il profeta, non mi piace prendermi assolutamente alcun merito, però io perlomeno da agosto-settembre che dico che questa è una squadra che ha una qualità risicata, non eccelsa, ma quando parlo di qualità io non mi riferisco solamente al fatto tecnico, mi riferisco anche alle virtù morali, alle capacità di avere leadership, alla tenuta mentale. E dopo il Como, secondo me, Spalletti dice due cose molto molto importanti, cioè noi siamo fondamentalmente vittime di noi stessi, che dice già molto. E poi, caro Quint, sottolinea un aspetto, cioè la Juve in stagione al primo tiro che prende, subisce gol. Questo è un difetto assolutamente grave. Poi possiamo parlare degli interpreti, possiamo parlare del portiere, ma quello che preoccupa oggi è lo status di una Juve che oggettivamente impensierisce e preoccupa.
Franco, guarda, integro la questione dei tiri, l'ho detto prima e lo ripeto, stamane lavorando per Bianconera News, dei 25 gol presi, su 13, 13 sono arrivati dal primo tiro degli avversari. Cioè, tu ti rendi conto, Franco? Più della
È quello che
metà,
dicevo
aggiungo io,
poc'anzi.
tiri degli avversari, no? Che alcune volte sono anche scaturiti da palle regalate, quindi errori gratuiti.
Assolutamente
Oltre
sì.
al discorso di Gregorio, che purtroppo anche lui io difendo sempre tutti, però credo che prima abbiamo ascoltato Rampulla, ha detto, ma non per bocciarlo, credo che in questo momento debba stare in panchina per la squadra perché è nocivo, ma anche per se stesso. E quindi ci si mette anche Di Gregorio. Però tutta la squadra, Franco, non puoi prendere al primo tiro un gol. Vuol dire che tu sei mentalmente disconnesso dal, non lo so come la pensi tu, dal contesto della gara.
No, la penso come te, Quint. È una squadra che non ha delle certezze, che diventa pericolosa in tante situazioni, che non ha una ferrea volontà e conduzione di gara. E la penso come Rampulla. In questo momento, secondo me, Di Gregorio è ottenebrato, non ha certezze, ha molte paure e quindi in questo momento credo che si debba lasciare fuori. Però poi non basta, dare solo colpa di Gregorio. Non so
Certo.
come la pensi
No,
tu,
ho detto la stessa cosa, ho
perché
detto in tutto questo marasma ci si mette anche, quindi anche ho utilizzato.
ma è tutto il resto.
Sì,
Tutto,
certo.
purtroppo, purtroppo.
Sì, guarda Franco, prima che poi ti comincio a leggere qualche messaggio per te, insomma, domanda secca perché non ci giriamo troppo intorno, andiamo al succo del discorso, ma ti risultano attriti tra Como lì e Spalletti?
Mi risulta che Spalletti, per rimanere giustamente, vuole un mercato d'eccellenza. Per rimanere alla Juve hai bisogno di interpreti validi. Il mercato estivo è palesemente bocciato. È inutile che stiamo a ripetere certe cose. Quindi, secondo me, giustamente, Spalletti vuole interpreti da Juve. E se non li otterrà, vedremo. Vedremo cosa succederà.
Perché io, insomma, pare che vogliamo mandarlo comunque via, come lì. Ti risulta, non ti risulta? Perché poi alla fine decide Elkan, lo sappiamo, eh.
Sarebbe bello che Elkan comunque finalmente scegliesse degli uomini da Juve. Il fallimento di Como lì al momento è palese. Io mi auguro che insomma questa Juve riesca a raddrizzare la situazione, ma Quint non
No, io
è una bella
purtroppo,
cosa, eh? In
bravo,
questo
io.
momento qua
Sì, sono d'accordo con te.
tutt'altro.
Io non sono pessimista, nemmeno ottimista, sono molto equilibrato, però questa volta la vedo proprio difficile, per la Juventus soprattutto, al di là di mercoledì, che credo, non so come la pensi tu, mercoledì non so nemmeno se
Ci
sia...
vuole un miracolo
Bravo,
mercoledì,
sportivo,
perché quando
esatto.
tu purtroppo fai la partita che hai fatto, il secondo tempo che hai fatto, poi anche lì dimostra l'imprudenza, l'incapacità, cioè sono tanti i problemi, tanti. in questo momento.
Sì,
eh,
certo, questo però mi viene da pensare, Franco, ma alla fine Spalletti, se, tornando al discorso di Istanbul, se entra Caballo, non è l'abbiamo visto subito, Franco, ho detto Caballo questa sera o prende 3 gol oppure viene cacciato, perché era palesemente inadeguato rispetto a Ilmaz che lo stava massacrando. Spalletti, quelli a Franco, quelli a...
Bravo, bravo, è proprio questo il discorso, perché poi possiamo fare 1000 analisi, il materiale umano a disposizione di Spalletti è questo, è questo. La realtà è, la ripetiamo da tanti mesi, esatto. E quindi io mi auguro che in società e in proprietà capiscano, altrimenti saranno guai, a parere mio saranno guai.
Allora Alex ci scrive: ciao Quinti, per Franco, io di questa squadra terrei solo titolare Bremer, Durham, Yıldız e Kalulu, panchina qualche volta titolare con Sesau, Dusan, McKenny, Kelly, panchina Perin, Gatti, Locatelli, Zegrova, Cambiaso, Bogba, tutti gli altri via, calci in. Infine ho sentito Zuliani: stanotte non dormirò, non perché non forse arriveremo in Champions, ma perché tornerebbe Antonio Conte senza Champions, a mio avviso sarebbe una follia. Non lo so, l'ha detto Claudio, io non ho notizie, non ho indiscrezioni, non so se ti risulta a te. Io so solo una cosa, Franco, questo sì, che Conte qua sicuramente andrà via da Napoli, ma soprattutto per una reunion familiare a Torino, poi non so altro.
Ma che Conte vada via da Napoli è scontato. Esatto. Però io dico all'amico: attenzione a fare rivoluzioni.
Esatto.
Ma per un motivo semplice: se la Juve non arriva in Champions, e i soldi, i denari per fare mercato.
Lo sto dicendo da oggi.
Perché questo è un cane che si morde la coda,
la stacca proprio la coda, Franco, non la morde soltanto, la stacca direttamente.
Esatto. Quindi io capisco, no, i tifosi che dicono rivoluzione, via questo, via quello, ma se la Juve, e a oggi sei fuori, c'è tempo, però la partita di domenica secondo me è fondamentale, se la Juve non andasse in Champions, io voglio vedere che budget avrai. Questo.
Considera, Franco, che finora,
cioè,
il
quesito,
vai.
Dicevo, qui il quesito è questo: che budget potrai avere?
E ti rispondo
tutto
in diretta,
ruota attorno a questo aspetto.
Non lo voglio, parecchi non gli piace questo discorso, ma devi farlo. Ti dico, Franco, che in questa Champions, pur andando fuori, facciamo, la Juventus esce mercoledì, ha incassato 64 milioni, Franco, uscendo fuori. Ah, pensa quanto vale, quanto possa pesare questa benedetta o maledetta, non lo so, Champions League. Quindi ha ragione Franco, se non si va in Champions, ragazzi, altro che sogni di gloria. Per Franco ancora: ciao Quintiliano, ciao Franco, Lorenzo, qui ci vuole uno come Del Piero con un ruolo operativo, senza una figura così in società la risalita sarà ardua. Se pensiamo che al tempo la stessa cifra spesa per Consesao di spesa per Paulino Dybala, si capisce quanto è caduta in basso la Juve. Lui dice, cioè, Consesao per esempio è stato pagato tantissimo, alla fine sui 40 milioni tra prestito, riscatto, oneri, accessori. Tu dici Del Piero, io non so nemmeno se Del Piero, non lo so Franco, perché qui
Del Piero, come diceva l'amico, ha bisogno di un ruolo di un certo tipo. Ma lui parlava di Conceição e Openda, parliamo di Openda.
Mamma mia.
Parliamone. Cioè, dovrai riscattarlo e poi... Oh, chiedo a te.
44 milioni, Franco. Ha fatto 2 gol. Uno in campionato e uno in Champions League. Ne ho parlato tutto oggi, figurati, anche in quell'altra radio. Cioè, ho detto, ragazzi, purtroppo Openda, la Juventus deve tirar fuori 44 milioni. Io non so se sia stato preso con l'algoritmo, Franco. Non lo so. Boh. Perché
algoritmo o meno, è stato una scelta sbagliata. Quindi
sì,
l'abbiamo
certo
visto sabato. Questo è un giocatore che nella Juve ad oggi non può giocare.
Non può giocare assolutamente.
A parere mio,
No, ma Franco, non
poi
è che...
magari qualcuno.
No, purtroppo è
qualcuno
così.
Qualcuno lo ammira, non lo so. Sono scelte sbagliate.
pesantemente
tutte
sbagliata.
Quelle del mercato estivo sono scelte sbagliate.
E poi
ad oggi
ma sì, tra l'altro aggiungo, Franco, scelte sbagliate, il mercato estivo è un flop e non hai riparato minimamente durante quello invernale, che solitamente mercato di riparazione, non hai riparato.
E di non potevi fare
sì,
non
però qualcosa ti chiede, cioè, non ti sta chiedendo un numero 9 tipo Cristiano Ronaldo, Tevez, Trezeguet. Forse ti sta chiedendo un numero 9 magari funzionale, che magari faccia qualche gol tipo la Roma con Malen o un similare, capisci? E allora non è stato preso nemmeno quello. E allora alla fine, Franco, ma dove vogliamo andare se non c'è nessuno che non segna nessuno in
ecco
questa
perché
squadra.
Ecco perché Spalletti pretende per rimanere
ma certo.
In futuro degli adeguati giocatori.
Sì, sì.
È normale che sia così.
Luciano D'Arezzo: mi dispiace per Franco, ma purtroppo non ho domande, sono demoralizzato. Tempo fa mi attaccavo alla sfortuna, poi agli infortuni, poi agli arbitri. Adesso ho finito, non so più a cosa attaccarmi. Non mi sono sentito così da calciopoli. Non sono stato così male. Un cordiale saluto a Franco. Luciano D'Arezzo, Franco. Poi non so se abbiamo qualche vocale per Franco. Aspettiamo, no? Ciao Quintiliano, Paolo da Formia. Ciao Paolo, un'informazione da Franco vorrei, alla luce di quanto detto finora. Quindi Elcano non sa, non conta nulla, in pratica ha passato di mano la Exor e di conseguenza la Juve a Comolli, che ne è diventato il proprietario? Domanda forse provocatoria. A quando la conferenza stampa di investimento ad amministratore delegato della Juve di Elcan? E soprattutto il nostro capo John, da non confondere con David, quando pensa, da amministratore delegato, di licenziare l'unico allenatore vero che abbiamo da due anni a questa parte? Per carità di Dio, che sciagura, in Spagna direbbero no puedo más. Mamma mia, che la gente è distrutta, Franco.
Beh, quando vedi le ultime gare della Juve, oggettivamente questo è.
L'amico Pippo dalla Germania ti chiede, Franco, vorrei sapere, ma cioè, dice lui, può essere lo spogliatoio che sia spaccato? Qualcosa non mi quadra. No,
è la qualità che manca, è la qualità di interpreti, giocatori.
È saltato Franco. Ciao Quinti, la tua frase sacrosanta, Spalletti quelli A vale solo per lui o anche per gli altri allenatori cacciati precedentemente? Graderei una tua opinione in merito. Da quanto tempo ti dico che la squadra è mediocre, Spalletti o non Spalletti? Saluti da Virginio. Virgilio, vale per tutti, con la differenza che però Spalletti ci ha fatto vedere fino a un certo punto una squadra che giocava al calcio e che soprattutto era dominante, gli altri purtroppo mai. Questa è la differenza, ma soprattutto, io insisto, stiamo parlando di due categorie diverse di allenatore tra Spalletti e i suoi predecessori. Io la vedo così, poi ognuno ha le sue idee. Buonasera Quinti, è meglio vincere qualcosa che andare in Champions, Giosuè? Vincere... E che vinci ormai? La Champions League? Lo scudetto non lo puoi vincere, la Champions League non credo. Abbiamo ripreso, Franco? No, ancora no, è caduto. Adesso abbiamo anche due vocali per lui. E dicevo, Giosuè, non possiamo vincere nulla purtroppo, mi dispiace, non dimentichiamoci che Openda, oltre ad essere stato pagato 44 milioni, ci è costato un Bremer rotto per un anno, Nino Juventino, San Benedettese, Pennsylvania. Però Nino, quello è stato un episodio, non è che l'ha fatta apposta purtroppo. Il Milan senza Champions e Coppe varie ha fatto un mercato senza pizza sotto il naso. Pizza, perché pizza? Vedi Modric e secondo Antonio da Malaga, forza Juve. Sempre, eccolo di nuovo Franco, eccoci Franco.
Eccoci. No, dicevo, la cosa pazzesca è che noi siamo qui da anni e anni, ormai dopo l'ultimo scudetto di Sarri, e siamo qui a sperare di raggiungere un quarto posto.
Sì,
la verità è questa.
Dal 2020 precisamente, l'anno lo scudetto di Sarri.
Sono 6 anni.
Sì. Mamma,
quindi...
mamma mia. Allora abbiamo due messaggi vocali per te, andiamo con il primo, Fede.
Buonasera Quinto, buonasera Franco, Francesco da Cosenza. La domanda per entrambi è questa: posto che Spalletti, almeno per quanto mi riguarda, è il presupposto tecnico da cui ripartire Ma qual è il presupposto societario, Franco, Quint? Cioè, da quali, con quali dirigenti possiamo ripartire? Vi abbraccio, vi ascolto.
Grazie Francesco, giro la domanda direttamente a Franco.
È una bella domanda, perché come lì rimarrà, non rimarrà. Io credo che il punto nodale sia questo.
Anche secondo me.
Perché se non rimane lui, vuol dire fare una nuova rivoluzione. Qui ci si gioca molto, moltissimo, e mi piacerebbe vedere un Elkan che possa prendere almeno le redini o almeno lanciare un progetto chiaro. Se la Juve arriva settima, rimane Spalletti, rimane Comolli, cosa può accadere? Io credo che la domanda ai tifosi sia questa.
Sì. Ciao Quinti, chiedi a Franco, ma lui è favorevole al ritorno di Conte? Secondo me non si può ritornare indietro, Gianni.
Nel caso... No, io tengo Spalletti.
Anch'io.
Io tengo Spalletti.
Anch'io, quindi andiamo con l'altro audio per Franco. Fede.
Franco e Quintiliano, buonasera. Andrea da Mugnano.
Ciao.
Allora, questa Juve purtroppo rispecchia la società che abbiamo. Noi abbiamo preso Modesto, che era modesto quando giocava, mo si chiama Modesto alla francese, e dal Monza. Ottolini, che ha fatto male anche al Genoa. Chiellini, prima esperienza. E udite udite, il direttore generale Comolli dal Tolosa. Cioè, il Tolosa, metà classifica, Genoa e Monza lottano per la salvezza. Noi siamo proprio l'emblema di questa società, con un presidente non tifoso, uno freddo, no? Possiamo dire che è uno caldo come Agnelli. E tra Comolli e Spalletti, se fossi nel can, sceglierei sempre l'allenatore. Non lo so, sono nello sconforto come quando c'era Motta. Cioè, questa società bastoni ci ha proprio bastonati. Siamo usciti bastonati da Milano e... La partita di domani non mi aspetto nulla di positivo. Cioè, non chi sono gli uomini che ci daranno la scossa, i campioni, come quando quello che è successo a Madrid? Cioè, non... Ma chi segna lì davanti? Cioè, ma vi rendete conto? Due punti così scarsi non li abbiamo mai avuti insieme. Vabbè, potrei continuare ancora, ma lascio spazio agli altri.
Vai Franco, che dici di questo sconforto generale che è comprensibile?
Io lo capisco che hanno ragione, che i tifosi vedono le partite, capiscono e vedono anche una situazione di difficile soluzione. La realtà è questa, e mercoledì servirebbe un miracolo, e i miracoli non sono di questa terra. Mi permetto di dire questo.
Ma nemmeno le imprese sono da questa Juve, Franco, no? Senza andare...
Beh, questa Juve fatica a fare delle partite decenti e a portare a casa dei risultati. Sai, il fatto che questa Juve sia debole lo vedi, no, nell'ultima partita e mezzo. Ti basta veramente un secondo tempo malfatto e ripiombi nelle classiche problematiche. Questo secondo me è l'aspetto da risolvere. Però Spalletti i miracoli non li fa, e ci mancherebbe altro.
Allora, Carlo da Carpi, buonasera signor Leonetti, dissento completamente con la sua analisi. Aspetta, i soldi se non ci sono è perché sono stati buttati dalla finestra. Operazione 45 milioni, per non parlare dei soldi buttati per Zegrova con Sesao eccetera eccetera, mandando via UEA e altri migliori di quelli che sono in squadra. Carlo da Carpi, quindi non ho capito il tuo dissenso rispetto all'analisi di Franco. Qual è?
Infatti io non ho mai detto che i soldi sono stati spesi bene. Io ho detto che sono stati spesi, ahi noi, purtroppo male.
Ha detto che è stato un fallimento il mercato di Comolli. Più di questo cosa deve dire Franco?
No, io ho parlato di Open Da prima.
Sì,
se
sì,
poi
sì.
Qualcuno è felice di Open Da, io sono contento per lui.
Magari sì,
molto grazie. Meno per la Juve.
Sì, certo. Mandiamo un altro audio, vai Fede.
Ciao Lorenzo di Macerata.
Ciao.
Non lo so, io ho 53 anni, quindi di brutte Juve ne ho viste tante, come ne ho viste di bellissime. E la vita è sempre fatta di opposti, quindi sicuramente questo è un ciclo negativo. Prima o poi ritorneremo a vincere, se dovrà essere così. Ma detto questo, a questo punto della stagione, dove ormai è tutto finito, a meno di un miracolo mercoledì, non è il caso di provare qualche giovane della Next Gen, che hanno detto ci sono, no? I promettenti, io non li conosco, però è stato detto che ci sono giocatori bravi. E provare appunto di mettere forze nuove e di vederli anche in prima squadra, tanto a questo punto peggio di quelli che stanno giocando adesso non credo che possano fare, almeno sono anche giustificati. Che ne pensi? Un abbraccio.
Franco, io non lo so, ti dico la verità, lo confesso, siamo per chiudere, io dalla Next Gen, io non la seguo la Next Gen, non so se ci sia qualcuno in grado di...
Non mi sembra che ci siano questi grandi fenomeni. Poi attenzione, la Juve non è quattordicesima. La Juve è ancora, speriamo, degli obiettivi da giocarsi, quindi bisogna arrivare fino in fondo e cercare di fare il meglio. Poi insomma a Roma bisogna ancora giocare, anche se capisco che la fiducia venga meno e sia poca, però proviamoci, almeno proviamo.
Franco, un sì o un no? Siccome stiamo monitorando le condizioni di Bremer e il Diz, onestamente, tu li rischieresti per mercoledì? Visto che poi è la Roma e quindi... No, vero, infatti...
Sinceramente no. Spererei di vederli in campo, però, come hai detto tu, poi c'è Roma e credo che quella sia la vera partita crocevia della stagione.
Della stagione,
almeno in questo momento.
Sì, sono d'accordo con te, Franco. Grazie mille. Domani la frecciata ci riserva
tutto ciò di cui abbiamo parlato, perché il momento non può derogare da altre situazioni. Da domani fino a giovedì, ovviamente su Radio Bianconero. Domani, però, 2 ore,
Okay.
Dalle 15 alle 17.
Bene, Franco, grazie mille. Buona serata. A te, ciao.
Alla prossima, ciao, un ciao, abbraccio. Ciao, ciao.
Allora, tra poco, dopo la pausa, Antonio Barilla della Stampa.
Fuori di Juve.
Come spesso accade, caro Federico Rossi, siamo sommersi da messaggi, ahimè. E allora facciamo così, in attesa che... Antonio risponda al nostro messaggio per collegarci via Teams, andiamo con qualche audio.
Eccomi Quinto, Michele da Casali.
Michele.
A distanza di un anno ci ritroviamo al punto di partenza. Mamma. Noi come tifosi siamo sognatori, no, per natura, e addirittura qualche tempo fa ci si interrogava se la Juventus fosse in grado di recuperare nella corsa a scudetto. Folli. E inevitabilmente poi ti scontri con la realtà, e la realtà ci dice che negli ultimi 2 anni la Juventus ha cambiato 2 allenatori in corso d'opera, quindi qualcosa hai fatto male, senza dubbio, qualcosa hai pianificato male, non hai programmato bene. Io vorrei andare all'origine di tutto ciò, perché poi dopo c'è sempre un'origine, cioè quando tu fai una stagione, no? Al termine della stagione vinci una Coppa Italia, a gennaio eri lì prima in classifica a lottare per lo scudetto che probabilmente non avresti vinto, succede tutto quello che succede, ma io mi tengo da parte quello che è di positivo e cerco di migliorare quello che è di negativo. Se c'è ancora qualcuno che pensa che tutto sommato Giuntoli non fece male, Giuntoli ha distrutto, ha sfasciato una Juventus che stava piano piano tornando ad essere competitiva. Questo è l'errore principale, non nelle scelte dei calciatori, ma è proprio questa idea dello sfasciare quello che c'era anche di positivo, quello che eri riuscito a ottenere di positivo, e da lì c'è l'origine del male e adesso noi ne paghiamo le conseguenze.
Un abbraccio. Grazie Michele. Male che comunque poi è continuato anche con Comon lì, perché il mercato estivo del manager, dell'attuale amministratore delegato della Juventus, è stato fallimentare. Questo è un dato di fatto, non è un'accusa cioè così, è proprio una cosa oggettiva. Secondo me questo ennesimo tonfo è dovuto a due ipotesi: primo, squadra di metà classifica iper performate ora nel suo range naturale, oppure due, i giocatori stanno remando contro anche non credo. Cosa ne pensi Fabio? La seconda te la scarto, che non sta remando nessuno. La prima sono parzialmente d'accordo, nel senso che secondo me ha performato più di quello che del valore della squadra, non però da squadra da settimo posto, da metà classifica questo no. Allora, Carlo ci dice: leggete questi messaggi, ragazzi, noi li leggiamo tutti fino a dove arriviamo, perché poi ci sono tantissimi e non ce la faremo mai questa sera sicuramente a leggerli e a mandarli tutti. Finché andiamo avanti con questi allenatori che non capiscono quanti giri fa una boccia, andremo sempre in declino. Trovatemi chi capisce di calcio, ma il calcio col pallone, non il calcio nelle ossa, però vabbè Carlo non... Allora Daniele dice da Brunico: buonasera quotidiano, giocatori scarsi acquistati da dirigente ancora più scarsi, Gionel che avrà i soldi ma non ha le competenze, soprattutto si circonda di manager incompetenti, se Spalletti molla saranno anni durissimi, appunto. Daniele: fermo restando che si deve confermare Spalletti, e poi come si diceva il grande Trappo, non dire gatto se non l'hai nel sacco, peggio di così non si può traffare. Finché è schivo il quarto posto, giochiamoci le partite. Beh, ci mancherebbe altro, essendo la quarta maglia mi è bastata averla una volta, ma non riproporla più. Enrico, secondo me è l'unico dei non problemi è sicuramente la maglia, ragazzi, piaccia o non piaccia, qui sono problemi più seri. Vincenzo dice: ciao Quintiliano, penso che dobbiamo tenerci stretto Spalletti, mandare come lì a far compagnia a Giuntoli e prendere finalmente un regista e un centravanti, il resto è fuffa. Vincenzo da Formia. Carlo da Carpi: il pesce puzza dalla testa, società con gestione dilettantistica, spreco enorme di risorse in acquisti sbagliati, quelli fatti da Giuntoli e Comolli, l'emblema del fallimento, serve un progetto serio, una società presente, la capacità di fare innesti mirati aggiungendo sempre più competenze. Dice Enrico da Ruvo: se non si va in Champions questa è la mia soluzione, si perdono 60 milioni cedendo Cambiaso, Caballo, Coppa Mendes e Miretti, si recuperano. Enrico, se non va in Champions è chiaro che devi fare assolutamente delle cessioni, qualcuna magari anche eccellente o diciamo pseudo tale. Abbiamo una rosa di giocatori con classe, che classe, solo che chi li gestisce? Allora, amico mio, andremo in conference oggi. Spalletti, che non mi affascina molto, è l'unico possibile. Per anni con Elkan che firma segni a caso, come lì banda di mediocri, dopo la pagliacciata di domenica non parlo di campo, la Juve non esiste più, conta poco, solo il Diz e Bremer. Andranno via Roby, andranno via Roby, non credo. Sì, stiamo per mandare il messaggio, l'abbiamo mandato. Vai Fede, vai.
Mattia da Roma, buonasera. Io non capisco perché ogni volta sul portiere ci si fa tanti problemi per metterlo in panchina. Se brucia, il portiere poi lo ammazzi mentalmente. È un compagno come gli altri, cioè se gli altri giocano male stanno in panchina la partita successiva, è come gli altri. Adesso non è in un momento di fiducia e probabilmente psicologicamente non sta bene, va in panchina, stop.
Allora, intanto non so a chi ti riferissi, io infatti questo ho detto, che forse in questo momento, dando ragione a quello che abbiamo ascoltato di Rampulla, beh, lo mette in panchina. Io dico distruggerlo, bocciarlo clamorosamente e accantonarlo. Questo dico, fermo restando che non sono tutti uguali i ruoli, quello del portiere è particolare. Carlo, però, se continua fino a fine stagione questo crollo verticale, non si può non ascrivere qualche responsabilità anche al tecnico, come le abbiamo date a tutti quelli che lo hanno preceduto. Su questo sono d'accordo con te, Carlo. È chiaro che se c'è un tracollo proprio clamorosamente, clamoroso, totale, è logico, hai ragione, su questo non sono d'accordo con te. Francesco da Cireale: buonasera Quinti, perdonami, ma dire che Di Gregorio è un buon portiere vuol dire che non si conosce la storia dei portieri della Juve. Questo è il peggior portiere avuto dal 1897 ad oggi, e se oggi la Juve è a meno 4 dalla Roma e Napoli al di là della difesa è per colpa sua, 13 gol su 13, primi tiri per la maggior parte colpa sua. Allora Francesco, chi l'ha detto che è un buon portiere? Buon sì, sarà buon, ma non da Juve, l'abbiamo detto, Poi io mi pare, non so quanti anni abbia tu, la conosco molto bene la storia, e abbiamo sempre detto è inutile fare paragoni con il passato, perché prima la Juventus ha avuto dei mostri in porta e non solo in porta. Emanuele da Torino: non siamo all'anno zero se teniamo Spalletti. Poi buonasera Quintiliano, sono Massimo da Roma, è inutile girarci intorno, la Juve deve ricominciare da una proprietà diversa. John Elkann deve ridare la gestione della Juve ad Andrea Agnelli, che deve far rientrare i soldi di Tether per poter fare un mercato adeguato e poter fare una lotta dura contro la mafia del calcio. Caro, non so chi tu sia, Massimo, un po' la questione che dici tu è un po' complicato, perlomeno adesso, il discorso di Andrea Agnelli. Ben ritrovato ad Antonio Barilla. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, caro Antonio, che cosa possiamo dire di questa Juventus? Ti aspettavi questa situazione all'oggi, è il 23 di febbraio?
Allora, non me l'aspettavo assolutamente per come si erano messe le cose. Era evidente che ci fossero delle aspettative diverse, perché a un certo punto la Juventus aveva trovato una buona identità tattica e una striscia di risultati importanti. E chi ci ha seguito sa, a livello critico ho sempre ritenuto però questa squadra con delle lacune, non all'altezza di determinate concorrenti, e quindi comunque da questo punto di vista non mi stupisce. Credo che sia l'effetto di alcune incongruenze portata avanti nelle campagne acquisti e di alcune insistenze assurde, tipo per esempio quella di non intervenire sul mercato di gennaio con l'acquisto del centravanti che era stato auspicato dall'allenatore.
Diciamo, possiamo dire che finora il lavoro di Comolli è fallimentare, Antonio?
Ma no, se fallimentare potremmo dire alla distanza, che lui aveva degli obiettivi e in base a quegli obiettivi valuteremo, anche perché la storia insegna che il primo anno è sempre una serie di sperimentazioni e di problemi. Lo stesso ciclo d'Agnelli, che prima qualcuno dei nostri ascoltatori invocava, è iniziato con l'anno di Del Neri, che vide la Juve addirittura fuori dalle coppe. È innegabile però che taluni acquisti stiano rivelandosi nettamente inferiori alle aspettative. E se pensiamo che sono stati anche frutto di investimenti cospicui, è chiaro che da questo punto di vista il progetto presenta degli errori, perché l'allenatore col quale si era deciso di andare avanti è stato esonerato. Alcuni degli uomini di punta su cui si era puntato non si sono dimostrati all'altezza e complessivamente la Juventus è in posizioni molto molto delicate, perché noi non abbiamo verdetti. Abbiamo in questo momento un tentativo di rimonta Champions molto difficile e anche in campionato c'è il rischio che si debba inseguire per quello che è l'obiettivo minimo, che è il quarto posto.
E prima hai citato giustamente cambio allenatore. Ti volevo chiedere, sto leggendo, mi è arrivato anche qualche spiffero, no? Pare che ci sia uno scricchiolio nei rapporti tra Comolli e Spalletti. Non so se risultino anche a te.
No, sinceramente no, anche perché ora credo che non è che sia una sequenza di risultati, seppur negativissimi, a poter cambiare quella che è un'idea di massima e una posizione che fino a pochi giorni fa più o meno tutta la critica e la tifoseria ritenevano diversa. Però è inevitabile che quello che dicevo prima può avere un riverbero, perché se un allenatore nel momento cruciale della stagione, inseguendo un obiettivo, chiede un determinato tipo di acquisto e quell'acquisto non arriva, è chiaro che qualcosa rimane. Poi io credo che se Spalletti dovesse andare avanti potrà costruire la sua Juventus, sistemare la sua Juventus, colmare le lacune per una squadra che sia a sua immagine e somiglianza.
Ma da cosa dipenderà la conferma di Spalletti?
Ma innanzitutto credo dall'obiettivo minimo, perché in caso di mancato raggiungimento delle Champions può darsi che si ritenga di dover azzerare e ripartire. Ma io credo che dipenda, al di là di questo, da una scelta di condividere un progetto che finora Spalletti ha solo ereditato. Quindi io penso che nel momento in cui lui farà certe richieste e la società sarà disposta ad accettarle, se ci sarà unione di intenti si andrà avanti. Ora è chiaro che questa situazione rimette in discussione tante cose, ma è anche vero che dobbiamo stare attenti a non scivolare nell'emotività di chi giudica tutto in base ai risultati e un giorno ti ritiene un fenomeno, un giorno ti ritiene un allenatore in difficoltà, e chi progetta da sempre non può farsi condizionare come un qualsiasi tifoso da quelle che sono le scelte. Il problema è la radice, il problema è che ognuno commette i suoi errori, compreso Spalletti, come ha riconosciuto, ma evidentemente se tanti allenatori diversi hanno avuto delle problematiche, può darsi che questa squadra non sia in questo momento una squadra completa e all'altezza delle tradizioni e delle ambizioni della Juventus.
Quindi sostanzialmente provo a sintetizzare il tuo pensiero: Spalletti potrebbe restare anche in caso in cui non arrivasse la qualificazione in Champions League, purché però poi gli costruiscano una squadra per competitiva?
Ma io credo che sia Spalletti sia un altro allenatore, no? E Spalletti ha ereditato una squadra che vada o no in Champions, è una squadra che non è sua, non c'è niente di suo, perché persino l'unico uomo che ha chiesto a gennaio non gli è stato dato. Io penso che un allenatore di questo spessore, per rimanere, diventare garante di una squadra che vuole vincere per la sua storia, debba avere la certezza di avere a disposizione un organico all'altezza, così come la Juve deve avere la certezza di avere a disposizione un allenatore motivato. Ora è chiaro che il risultato è importante, ma non è condizionante, e io credo che se la Juventus non va in Champions, ma speriamo di no, per tutto quello che implica, non solo a livello sportivo ma anche a livello economico, saranno tutti messi in discussione, no Spalletti? Tutti, dall'ultimo panchinaro fino a chi lì ha costruito questa squadra,
fino a Como lì,
perché insomma sarebbe qualcosa di grosso. Non dimenticate che se non ci fosse stata la vicenda dei punti tolti eccetera, la Juventus fuori per sue diciamo mancanze dalla grande Europa è qualcosa di che manca da tantissimo, ed è qualcosa di storico. È chiaro che a quel punto non è un problema di Spalletti, è un problema di tutti.
Sono convinto anch'io, l'ho scritto anche sul sito, che alla fine sono tutti sotto esame, da Comollia.
Assolutamente sì.
Certo.
Ma è normale, quando è così sono tutti, cioè è troppo facile dare la colpa a un singolo.
Invece ti volevo chiedere di Vlahovic, che insomma dovrebbe rientrare, dovrebbe, da come leggiamo, poi dimmelo tu, forse nella prima decade, forse di marzo, ma è vero che c'è la possibilità che resti?
Sì, no, non è che c'è la possibilità che resti, è chiaro che il giocatore ha fatto una mossa che fa capire che sul tavolo delle trattative c'è anche quella possibilità, perché come tutti i calciatori che vanno a scadenza di contratto, lui è libero di scegliere una squadra, ed è altrettanto chiaro che un giocatore come Vlahovic a parametro zero, errore imperdonabile, perché un ragazzo di questa età con quelle medie gol non si manda a parametro zero. Tra l'altro abbiamo visto tutti quando è mancato quanto è pesato in avanti l'assenza di un centravanti puro, e può scegliere una nuova squadra. Allora l'entourage di Vlahovic ha chiesto alla Juventus un incontro per capire quali sono le intenzioni, se c'è intenzione di trattenerlo lui parla prima di tutto con la Juventus, se non c'è intenzione di trattenerlo lui liberamente, giustamente, comincia a guardarsi intorno, perché ormai manca poco alla costruzione delle nuove squadre. È chiaro che nel momento in cui tu fai questa mossa, oltre alla trasparenza e alla correttezza, c'è un'intenzione, cioè sono disposto a ragionare. Poi dipenderà dai soldi, dipenderà dalle prospettive, dipenderà dalle aspettative, dipenderà dalle intenzioni progettuali della Juventus, che magari ha già individuato un altro centravanti, però la possibilità di ragionare su una conferma c'è, e io credo che la Juventus farà bene, prima di lasciarlo andare via a cuor leggero, a ragionare, perché poi trovare un altro Vlahovic, come hanno dimostrato i fatti, non è così semplice.
L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Antonio, mercoledì, l'abbiamo detto, insomma, molto difficile, un'impresa servirà contro il Galatasaray, se non un miracolo sportivo, mettiamola così. Secondo te rischierà Bremer e il Diz, che non sono al meglio, o comunque credi che alla fine la Juventus proverà a giocarsela fino a quando, non lo so,
allora,
incasserà un gol, perché poi c'è la Roma?
se le rischierà lo sapremo domani. Lo sapremo domani perché tutte e due oggi, come immagino tu abbia detto prima per collegarsi, sì, si sono allenati da soli, nonostante non ci fosse obbligo di allenamento, proprio perché ci tengono a poter dare una mano. Quindi io credo che domani capiremo A, se sono abili arruolati, B, che tipo di contributo potranno dare, perché io credo che se ti trovi sul 2-0 dopo mezz'ora di gioco, allora vale la pena anche rischiare qualcosa. È chiaro che è una partita complicatissima, il cui evolversi traccerà presto delle indicazioni, no? Perché sì, queste partite si sa come vanno, segni subito una cosa, prendi un gol subito e un'altra. Ma io credo che è impossibile in apparenza, è difficile oggettivamente, ma credo che la Juventus, prima di arrendersi, proverà in tutti i modi a fare il miracolo.
Come è giusto che sia. Grazie mille Antonio, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, grazie Antonio Barilla della Stampa. Quando sono arrivati Trapp, Lippi, Conte, non erano le due rispetti e navigate. Abbiamo rischiato provandole e sono venute su squadre stellari grazie a loro che sono cresciuti con giocatori anche a volte giovani. Sono cresciuti di anno in anno, poi sono andati altrove e hanno vinto anche altrove, a dimostrazione che erano allenatori vincenti. Non è che abbiamo sbagliato. Motta non dobbiamo più provare a scaricare allenatori emergenti, abbiamo sbagliato, non rimprovero nulla alla società, ci ha provato ed è andata male, riproviamoci. Fabregas ne è un esempio, lasciamo stare Spalletti, sta fallendo più di Tudor e Motta. Riccardo, vabbè Riccardo, fa una cosa, domani mandaci un messaggio e facci la lista degli allenatori che tu prenderesti. Io invece, rispetto al discorso tuo con il quale non concordo quasi per nulla, gli allenatori che tu hai nominato top, perché sono diventati top con la Juventus. Non è che loro hanno fatto diventare grande la Juventus, mi riferisco a tutti, Lippi, Trapattoni, Conte. Ti ricordo poi peraltro le rose di questi calciatori, tranne la prima Juve di Conte, se vogliamo, però poi hanno avuto dei giocatori top tutti quanti e soprattutto delle società top. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Beppe da Torino.
Beppe,
allora volevo fare una breve considerazione.
Vai.
Questa stagione fallimentare, se così dovesse essere, perché se perdiamo domenica Roma scivoliamo a meno 7 e credo che sia
finito,
veramente poi difficile raggiungere il quarto posto, per me ha solo un nome e un cognome ed è Comolli. Quello che non capisco da parte della società, soprattutto dal padrone Elkan, dopo una stagione disastrosa come l'anno scorso, si è deciso di cambiare, giustamente si è puntato su questo francese, però quello che mi fa specie è che lui doveva essere prima valutato in base al lavoro che faceva e poi gli si consegnavano le chiavi dalla società, perché lui adesso sta ricoprendo un ruolo talmente importante, è entrato anche nel CDA,
bravo.
E quindi credo che sarà veramente difficile di privarsi di uno così, perché ripeto, non andare anche in Champions per me sarebbe un bagno di sangue economico. Non vedo come noi possiamo ricostruire il prossimo anno una squadra non avendo introiti dalla Champions, che sicuramente ammontano a quei 70-80 milioni più le partite, gli sponsor e quant'altro.
Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Bagno di sangue nel caso in cui non si andasse in Champions League. Non lo so se sia stata un po' avventata la mossa di nominare Comolli amministratore delegato. Effettivamente hai ragione, perché poi da quella posizione non è semplice, è un po' diverso, anche se poi alla fine Elkan, se decide una cosa, la fa, però è chiaro che stiamo parlando di un amministratore delegato. No certo, ma dice Carlo, 10 giocatori non li puoi cambiare, campionissimi non credo arriveranno, in più lui ha finora detto che i giocatori sono buoni, Carlo. Allora Alessandro da Taormina, ciao Quintiliano, basta parlare di allenatori, questa rosa non è adeguata dal punto di vista tecnico e caratteriale, nessuno può trasformare degli asini in cavalli di razza, nessun allenatore può fare miracoli con questi giocatori. Alessandro da Taormina, quindi non parliamo più di allenatori. Mi sembra ovvio che Comolli debba andare via perché che del tutto inadeguato a gestire una società così importante ed ambiziosa come la Juve. Forse non è più così, Andrea da Bruxelles. Beh Andrea, la Juventus sarebbe o è probabilmente ambiziosa, purtroppo però questa è una fase che sta durando da troppo tempo, di transizione dalla quale bisogna uscire fuori. Vai Fede.
Buonasera ragazzi, sono Saverio da Napoli.
Saverio.
Io comunque non sono d'accordo, voi continuate a porre l'accento sull'allenatore, che l'allenatore fa le squadre, eccetera, e incide, eccetera. Certo, l'allenatore incide, ma l'aspetto principale, la cosa principale sono i giocatori. Io lo sto dicendo da quando c'era Allegri, sono i giocatori, perché Allegri non è un bravo allenatore. Tudor, vabbè, e Motta sono allenatori così, però voglio dire, anche non avevano i giocatori, e Spalletti lo stesso. Quindi se tutti questi allenatori non vanno oltre lo stesso più o meno risultato, sono i giocatori che non vanno bene. Si salvano soltanto Kalulu, Bremer, Locatelli, McKennie, forse Thuram, Yıldız, e forse ci mettiamo con Cesao. Il resto vanno tutti cambiati, tutti. Questa è la verità. Se si fa questo, e poi soprattutto in dirigenza va messo Capello, Del Piero e Chiellini, con Ottolini direttore sportivo. Questo è, è quello che bisogna fare. Ciao, sono Saverio da Napoli.
Grazie Saverio, io non so se Capello, nel caso in cui lo chiamassero, sarebbe disposto a fare il dirigente, non lo so, lo vedo molto bello tranquillo come opinionista di Sky. Gianni ci dice: ciao Quinti Spalletti, ma qui bisogna rifare una squadra, portiere, difensore, almeno 1/2 centrocampista e tutto l'attacco. Certo che siamo messi male, povera la mia Juve. Salve Quintiliano, una semplice domanda: ma come lì alla Juve, come è arrivato, come mai Elkan lo ha preso dal Tolosa, chi lo ha raccomandato? Nino Juventino, San Benedettese, Pennsylvania. Non lo so Nino, francamente, chi l'abbia proposto, non lo so. Lo stipendio di Modesto chi lo paga? Marco da Modena. È la Juventus. Ciao Quinti, comunque la Juve è l'unica ad avere Cesare, ci scrive, ad aver vinto in casa del Bodo Klimt, anche perché, come dice il proverbio, signora vecchia fa buon bodo. Cesare da Milano, almeno ridiamo un pochettino, dai. Domani c'è il ritorno dell'Inter. Ha parlato anche di l'unico allenatore, quello dell'Inter, che ha parlato rispetto alla gara di andata del terreno di gioco. Non si è lamentato il City, non si sono lamentati gli altri. Lui ha detto che finalmente si gioca sul campo in erba. Vabbè, va. A tra poco, ragazzi.
Fuori di Juve.
C'è un radioascoltatore che sta godendo, Fede, non lo so, forse per le sconfitte della Juve, non lo so, boh, vabbè, ti accontenti di poco, diciamo, in linea di massima. No, un amico ci ha mandato il video di Giletti qualche sera fa contro l'Inter per quanto riguarda Calciopoli. A proposito, hanno chiuso la trasmissione, non si farà più di Giletti, lo stato delle cose. Domani gli mando un messaggio, chissà perché. Allora, buonasera Quintiliano, che ne pensi se la Juve creasse una cantera per far crescere gli allenatori del futuro accanto a quelli più affermati della prima squadra, Alfio da Sapri? Non si crea nemmeno la cantera per i giocatori, Alfio, mi verrebbe dire, non sarebbe male. La Germania fece così, però quando andò male, prima di rifare tutto da capo, c'era una sorta di sinergia tra la Federcalcio e i vari club. Crearono dei centri sportivi per ogni club, crearono delle scuole per gli allenatori. Intanto alla fine abbiamo visto che ci sono tanti allenatori tedeschi forti, però parliamo della Germania. In Italia non so se sia possibile. In Italia, ragazzi, stiamo con il presidente dell'AIA, c'è un caos totale degli arbitri, del VAR, e il presidente dell'AIA che è condannato ora a fare il terzo ultimo grado della giustizia sportiva presso il Collegio di Garanzia dello Sport, che si trova al CONI. Ma questo è il calcio italiano, ragazzi. C'è un presidente che per 3 anni consecutivi è stato eletto, l'ultima volta senza avere un avversario, quindi con un'elezione bulgara, e questi sono i risultati, ragazzi, del calcio italiano, perché non riguarderebbe solo la Juventus il discorso che hai fatto tu. Vai Fede.
Ciao ragazzi, ma io ciao. Mi stavo chiedendo una cosa: ma è mai possibile che la proprietà non intervenga, non sia mai intervenuta quando la dirigenza stava facendo degli errori giganteschi? Cioè, nel momento in cui vendiamo, non so, faccio per dire Ken, Elkan non vede che stiamo vendendo un giovane italiano attaccante che può essere il futuro? Stessa cosa per Huizen, che tutta l'Europa lo voleva. E poi, quando la dirigenza vende il capitano, perché abbiamo venduto Danilo, anche lì Elkan non poteva intervenire. E quando vendiamo il portiere, perché Tech comunque era il portiere, e lo vendiamo o comunque non lo rinnoviamo, ma voglio dire, ci deve essere secondo me la proprietà che mette un freno alla dirigenza e dice no, alcuni capisaldi vanno mantenuti, i giovani per il futuro e chi ha esperienza per tramandare lo spirito juventino, quelli vanno mantenuti.
Grazie, allora hai nominato un po' di calciatore, su Danilo sono d'accordo, su Tech purtroppo sì, l'avrei tenuto anch'io, ma gli hanno fatto una proposta che lui non ha accettato, peraltro ha detto che si sarebbe ritirato e poi non l'ha fatto perché l'ha chiamato il Barcellona. Sui giovani è sempre il solito discorso, sì qualcuno potevi tenerlo, però è pur vero che ti hanno fatto, ti hanno diciamo così prodotto delle plusvalenze piene. E quindi anche quello, pure io vi capisco ragazzi, ma questo è anche un discorso da fare, ci sono tante situazioni, però su Danilo sono d'accordo, lo devi tenere, ma ricordiamo benissimo che di fatto ruppe con Motta e lì l'errore di Giuntoli nell'assecondare le richieste dell'allenatore, mandare via il capitano, peraltro uno dei pochi esperti. Vai Fede.
Radio Bianconera da Carmine da Roma. La Juventus a me sembra come un pugile che mena a vuoto e al primo cazzotto lo mettono giù. Poi si dice sempre chi mena per primo mena due volte, no? Mettiamola così.
Sì.
Ma la Juventus non solo non viene picchiata per prima, ma viene picchiata dopo che ha dato 1000 cazzotti a vuoto. Bisogna aumentare il potenziale
non
offensivo, c'è poco da fare. Gente che ha confidenza con il gol. È un bel portiere. Grazie, ciao.
Grazie a te, guarda, ti dico amico, avevi ragione fino a qualche partita fa, contro il Como invece nemmeno ha creato delle situazioni da gol, però prima sì, hai ragione, era la cosa clamorosa che producevi tanto, una palla, alcune volte è l'unica che ha prodotto l'avversario e ti ha fatto gol. Lo ripeto, su 25 reti incassate 13 sono arrivate al primo tiro dell'avversario, una cosa ragazzi che non si può leggere. Buonasera signora, questo l'avevamo letto. Buonasera a tutti, penso che l'errore più clamoroso della campagna acquisti non sia da imputare ai movimenti estivi, che pure sono tutti fallimentari, ma al mancato acquisto di un attaccante nel mercato di gennaio, che non abbiano accontentato Spalletti nonostante le evidenti lacune che oggi emergono tutte, lo giudico un fatto clamorosamente grave, sinceramente non me lo spiego. Lorena intanto benvenuta, non so da dove tu scriva, scrivici tutte le sere o manda dei vocali che è ancora più bello, no Lorena hai ragione, però ti dico che intanto il primo errore sicuramente la campagna acquisti clamorosamente fallimentare. Tutti quanti sono stati sbagliati, in primis i due attaccanti. David, sì, si è un po' ripreso, ma non è che stia dando molto. Ma poi Openda, ragazzi, 44 milioni. Però Lorena, hai altrettanto ragione poi nel dire che ti chiede un attaccante, ripeto, non ti ha chiesto Trezeguet, Tevez, Ronaldo, ti ha chiesto un attaccante funzionale, uno che segni, e non gliel'hai preso, allora hai, diciamo così, perseverato nell'errore. Dopo il fallimento della campagna acquisti estiva non hai riparato, come dico io, a gennaio, e su questo chiaramente hai ragione tu. È stato un errore gravissimo perché la Roma ha preso male e ne ha fatto 5 gol in 5 partite, gli sta risollevando tutta la questione. Hai preso anche qualche giovane interessante, prendevi un centravanti, magari qualche gol in più lo avevi e sicuramente qualche punto in più. Ti do ragione, grazie Lorena. Comunque vai Fede.
Ciao Quintiliano, Lorenzo, io non sono proprio sdegnato perché per accontentarmi figliolo, anche quello piccolo, per non lasciare solo quello grande, sabato
sono
andato allo stadio, paradosso, dopo 2 anni ho comprato il pacchetto di 3 partite e me ne sono già pentito, non ti nego che ho visto una squadra, la peggiore partita ho visto dal 2011 a ora. Svogliatezza, un atteggiamento preoccupante, e preoccupante per il proseguo del campionato. E non ti nego che sono uscito 5 minuti prima allo stadio, però qui c'è tutta l'incompetenza della dirigenza, come ho lì in primo piano, insomma. E le colpe, sì, so, i giocatori non lo so se sicuramente possono fare più di questo, ma il pesce puzza dalla testa. Ciao a tutti.
Grazie, sconforto totale, ma ti capisco, caro Lorenzo. Vai, Fede.
Pomeriggio, quindi sono Marco. Marco. Diciamoci la verità, dal 2020, dall'eliminazione contro il Lione, che la Juve ha avuto una marea di problemi, no? Allenatori sbagliati, giocatori sbagliati.
Anche dirigenti.
Dirigenti sbagliati. L'unica cosa positiva è che abbiamo scelto l'allenatore giusto adesso. È normale, lui non ha avuto manco il tempo materiale e nemmeno ha avuto un giocatore che voleva lui. Dobbiamo dargli il tempo a questo qua. Io credo che Spalletti è l'uomo giusto. Dobbiamo creare una squadra intorno a lui, i dirigenti devono ascoltarlo e deve prendere i giocatori giusti. Per quanto riguarda mercoledì, sarà un allenamento per me, un allenamento di preparazione della partita contro la Roma. Io schiererei una squadra assolutamente di secondo piano.
Almeno ti fanno
sei gol. Puoi schierare i titolari, sia Indiz che Bremer contro la Roma, ma non rischierei mai e poi mai col Galatasaray.
Grazie. Rischiare in effetti due, vediamo. Però Marco, ti dico che non può la Juventus presentarsi senza, cioè, perché poi rischi veramente un altro tracollo psicologicamente, altro che tunnel, proprio non esci più dal tunnel dove stai, dentro il quale stai già, quindi come diceva Barilla, ma lo stiamo dicendo da tempo, ci si prova. Ora vediamo come staranno ovviamente Bremer e il Diz, che sono i due giocatori più importanti di questa Juventus. Al di là però di loro due, per quanto riguarda la partita, io direi proviamo, perché loro comunque dietro sono vulnerabili. 6-2-0 al primo tempo e non puoi non provarci. Certo, se poi prendi un gol cambia tutto lo scenario, però una squadra grande come la Juventus, magari non è più la Juve di una volta, però un club che aspira a ridiventarlo, e ci mancherebbe altro, non può entrare in campo con le seconde linee in una partita di Champions League. Io, tu pensa Marco, l'ho criticata anche contro il Monaco in un match che contava poco e nulla, se non però vincendo magari potevi evitare come avversario il Galatasaray. Io non mai snobberei una partita, soprattutto di Champions League. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, sono Andrea da Bruxelles.
Andrea.
Ecco, io non mi sarei mai voluto trovare nella situazione in cui ci troviamo adesso, cioè sento tutti che dicono se non andiamo in Champions League per noi è finita, non dovremo ridimensionare tutti i programmi.
A ridimensionare questo sicuro.
È la conferma che abbiamo una proprietà debole, non ambiziosa, non in linea con la storia della Juventus, che è una grandissima società. Secondo voi possiamo veramente accettare che 60 milioni in più o in meno debbano segnare il destino della Juventus? Questo è inaccettabile. Voi giornalisti dovete dire l'opposto, dovete dire Champions League o non Champions League, Elkan ha il dovere, soprattutto verso Gianni Agnelli, verso i grandi proprietari della Juventus del passato, di creare una squadra fortissima, perché i soldi ci sono. Quindi secondo me non dobbiamo far passare il messaggio che la qualificazione in Champions League determina il futuro della Juve. Questo non va bene.
Vuoi venire tu qui, amico, a condurre? Noi diciamo quello che pensa la proprietà. La proprietà sta risanando il bilancio e spera di arrivare al pareggio, forse la prossima stagione, non so se ce la farà, però non possiamo non dire che senza Champions League sono dolori. Ma non solo per la Juventus, vale per tutti. Cioè non è che noi dobbiamo dire ad Elkan, cioè noi non siamo nessuno per dirlo, possiamo dire la nostra idea. Però dal momento che diceva, secondo me non, la Juventus deve prescindere dalla qualificazione o meno, perdi tanti milioni. Quindi non condivido il tuo discorso. Io lo so, tu ragioni da tifoso ed è giusto che tu la pensi in questo modo qui. Però poi ci sono delle cose contro le quali devi scontrarti tra virgolette, la sostenibilità, anche perché fino a quando la Juventus non arriverà al pareggio del bilancio non si potrà, non avrà tanti margini di manovra. Aggiungo, caro amico di cui non ricordo il nome, che la Juventus è sotto osservazione della UEFA per quanto riguarda i paletti del fair play finanziario, e forse la sentenza attesa per marzo, il verdetto, potrebbe anche prendere una multa perché ha superato i paletti del fair play finanziario. Capisci che queste cose io lo so che non piacciono ai tifosi, ragazzi, ma dobbiamo dirle per dovere proprio, intanto per cronaca, ma anche per dovere intellettuale, cioè non possiamo non dirle. Troppo semplice, ok, va bene, lascia, non fa niente, perdiamo 60 milioni, deve fare comunque una campagna acquisti top, quindi deve di nuovo fare un aumento di bilancio dopo che ha tirato fuori dal... Ma io non sto adesso giustificando Elkan, però mi sto mettendo le sue panni, dopo che dal 2019 ha tirato fuori 1 miliardo. Sono stati spesi male molti soldi? Sì, non c'è dubbio, però è chiaro che non può prescindere da questo discorso qui. Guardate che Gasperini qualche settimana fa gli chiesero degli obiettivi, la Roma eccetera, disse vabbè, sapete Gasperini non sarà simpatico ma dice quello che pensa, e tanto adesso le società non ti chiedono vinci lo scudetto, vinci qualcosa, ti dicono entra tra le prime quattro per andare in Champions League e quindi incassare soldi. È proprio questo il discorso. Come fai a dire? Non è che noi dobbiamo dire caro Elkan, anche se non andiamo tira fuori 200 milioni. Non è, diciamo, così che funziona, eh? Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze.
Claudio.
L'unica spiegazione che mi do a questo callo della Juventus è che Spalletti abbia individuato 11 giocatori titolari e finché quei giocatori titolari hanno giocato ed erano in forma, la squadra girava. Infatti è passato un bel periodo in cui si diceva cavolo, la Juventus come è cambiata, come gioca bene.
Era
al
vero.
Momento che quegli 11 hanno iniziato a calare fisicamente e Spalletti ha dovuto ricorrere a quelle che lui aveva già etichettato come riserve, lì sono iniziati i problemi, perché probabilmente queste riserve sanno benissimo che non entrano, non faranno più parte della Juventus, sanno benissimo,
ma che non sono all'altezza,
che l'allenatore a livello calcistico non li vede, e quindi quando entrano in campo lo fanno con così, tanto per fare, con leggerezza.
Ma io su questo
e la maggior parte di questi giocatori sono giocatori portati da Comolli, e questo porta anche a queste voci che vedono Spalletti contro Comolli.
Si parla degli attriti, di qualche scricchiolio nei rapporti, però Claudio io non sono d'accordo, cioè non la penso come te rispetto al fatto che questi entrano e non si impegnano. Il problema è che entrano e non sono all'altezza, è una cosa diversa, e qui viene sempre il mercato, è chiaro, questo sì, messo sul banco degli imputati, il mercato che non è stato all'altezza. Se manca un titolare, allora l'Inter gli è mancato, sono mancati per un mese e oltre Çalhanoğlu, per oltre 15 giorni Barella, non se n'è accorto nessuno, perché hanno Zielinski, perché hanno altri calciatori all'altezza. La Juventus purtroppo no, però è chiaro, sul fatto del mercato va sul banco degli imputati, questo sì, ma non concordo con te quando dici no, questi entrano, sanno che andranno via e non si impegnano, non la vedo proprio, non credo proprio che sia così. Purtroppo entrano e non sono all'altezza. Vedi Cabal che ha condizionato tutto il match, si è visto subito, ragazzi, lo stava massacrando Ilmaz, no, mi pare fosse sulla fascia destra, e poi alla fine 1, 2, 3, 4, 5 falli, alla fine ti cacciano fuori il rosso e c'è l'espulsione, ma è chiaro, ma non solo Cabal, ma ne vengono in mente altri, Openda stesso, Zegrova, che pure tecnicamente è forte ma non è poi all'altezza di poter sostituire un titolare. Purtroppo questo è il problema. Vai Fede.
Ciao, quindi buonasera. Ma
Francesco,
qui bisogna fare un po' il punto della situazione.
Vai.
Quando hanno preso Spalletti, la società Chiellini e Comolli, perché alla fine sono loro che comandano, sì, hanno preso il migliore su piazza, ma hanno esaminato Spalletti, le doti, il suo modo di giocare, le esigenze tattiche e tecniche che ha? Perché Spalletti è uno che ha quel tipo di calcio, capisci? Cioè non è Conte che insieme va a Bergamo, invece di mettere Vargara che è più offensiva, mette Mazzocchi che è più difensiva, capito cosa ti voglio dire? Quindi lo sapevano che Spalletti è uno che dice io difendo attaccando, uno, due, i giocatori non li ha comprati lui, tre, Diciamo che questi giocatori hanno già fallito con precedenti allenatori. Una cosa ti ha chiesto un giocatore o che è un attaccante e tu non gliel'hai manco preso. La colpa che ho da Spalletti, sa qual è? Quello che avrebbe più potuto far girare la squadra. Non so, quel Monaco avrebbe magari potuto far riposare due o tre giocatori. In Coppa Italia avrebbe potuto far riposare due o tre giocatori, Ilis, Bremer, oppure che ne so, Loca, McKenny, mettendo non so, Kostic.
Vabbè, tante, Francesco, un po' lungo perché sono tantissimi. Ho capito il tuo discorso, però io invece insisto. Sapevano che Spalletti, ma Spalletti non è Zeman, perché Spalletti, le sue squadre, ha avuto sempre la miglior difesa. Ha vinto lo scudetto con il Napoli giocando in modo, diciamo così, propositivo, ok, ma senza però rischiare dietro, è stata la miglior difesa, ma anche fino a quando sono andate bene le cose aveva rialzato anche il muro con la Juventus, era diventata una delle migliori difese europee. E il problema è quello che ha detto prima Claudio e che qualche altro amico, che poi se manca uno o due, se mancano uno o due titolari, non ci sono o diciamo così, non voglio chiamarle riserve, non ci sono alternative all'altezza. E alla fine crolli. Alla fine crolli. Non è una questione che sapevano e conoscevano Spalletti, che non è Zeman, insisto, Francesco, capisci? E che purtroppo la rosa quella è, e non ci si può fare nulla. A parte Haaland e Mbappé, ditemi un 9 che faccia più di 25 gol alla stagione. È difficile trovare un centravanti che sposti gli equilibri, non ce ne sono. Paradossale che non lo abbiamo, ma non, noi lo abbiamo, ma infortunato. Il prossimo anno se ne va. Un saluto, Baggio Baggeri da Barcellona. Sul fatto che possa andarsene o meno, Baggio Baggeri non è detto, perché può darsi pure che alla fine riesca a tenerlo la Juventus. Poi abbiamo venduto Yusen, Savona, Bangula, Barrenechea, Sule, Iling, Muremovic, Alberto Costa, Chiesa, Danilo, Tech per prendere e spendere follie per Kop, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Openda, Zegrova, Giovanni Mario, Cabal. Bisogna mettere qualcuno che ci capisca di calcio. L'evidenza è banale, questo è un vecchio problema. Stefano, caro Daniel, che ti saluto. Buonasera Quintiliano, sono Stefano da Trento, bianconero dalla nascita. Io cercherei in tutti i modi di portare Galliani alla Juve, avremmo il nemico numero uno contro cartonato. E vi seguo sempre, un abbraccio. Grazie a te Stefano, ma non so se Galliani sia disponibile, ma non credo, ormai ha fatto il suo tempo. Vai Fede.
Ciao, quindi Alfonso da Empoli. Allora, ciao. Il discorso secondo me è questo, cioè se c'è da rifondare che non andiamo in Champions, sì, è una tragedia, però così come ha fatto la Roma e il Milan, basta prendere un allenatore, che secondo me è Spalletti, che si chiami allenatore, e un direttore sportivo, vedi Roma e Milan, Tare, Allegri, Gasperini e Massara. Noi se andiamo avanti con i vari comolli e gente di fiducia, cioè posso mettere il mio commercialista, cioè...
È so. Bravo, grazie. No, grazie. Scherzo, ovviamente. Non lo so. Io, ragazzi, non so chi gliel'abbia consigliato come lì a Elkan. Non lo so. Allora, un RM dice: sei di Roma? Sì, anche se sono nato nella Marsica, però vivo a Roma dall'82. Siamo diventati come loro 20 anni fa. Una squadra di scarzoni che si lamentano solo degli arbitri. Io non è il mio caso. Facciamo società, squadra, tifosi, esame di coscienza. Non voglio essere come loro, Riccardo. Riccardo, io non mi lamento proprio degli arbitri. Certo, quando ho visto quello che è accaduto contro l'Inter, sì, e dico che c'è un caos totale quest'anno di arbitri. Il VAR sta decidendo tante partite. Ormai gli arbitri contano poco. Ma il Milan, ragazzi, un gol da annullare per due falli, l'ha annullato giustamente l'arbitro, ti richiama il VAR, ma tu rimani della tua idea. Non ti succede nulla, caro arbitro, se magari di fronte al video che ti ha consigliato di andare a vedere il VAR, dice no, è della mia, perché era giusto così, e quindi ha perso dei punti, ma anche con il Napoli. Forse solo l'Inter non può lamentarsi, non perché abbia avuto, devo dire la verità, dei favori, ma non ha avuto nemmeno torti. Ma le altre credo che possano lamentarsi tutte. Vai Fede.
Caro Quintiliano, buonasera, sono Rosario da Frattamaggior. Io quando la Juve gioca di sabato e perde, mi intossico il sabato, la domenica e il lunedì, ovviamente, perché poi ieri sera la Roma ha vinto e quindi è, diciamo, la ciliegina sulla torta. Detto questo, al di là, io ti dico francamente, da tifoso, la partita di Kolkata-Sarai la vivo quasi come un fastidio, nel senso che, diciamoci la verità, è molto difficile che riesca a superare il turno e a recuperare tre gol, soprattutto la Juve vista domenica, sabato sera col Como. Detto questo, con la Roma dobbiamo andare lì, al mio avviso, cercare di non perdere e poi sperare che rientri quanto prima Vlahovic. Onestamente, la nostra speranza è questa, perché attualmente la differenza fondamentale che c'è tra la Juve e la Roma è questa: la Roma c'ha un portiere e un attaccante, cosa che alla Juve manca. Un abbraccio e comunque sempre forza Juve.
Grazie Rosario, a un portiere che gli sta dando dei punti, perché sta facendo la differenza in diverse partite, e poi ha preso questo attaccante che ieri no, ma insomma gli ha fatto 5 gol in 5 partite, questo è il punto. Caro Federossi, ce ne andiamo sì o no? Non sappiamo, Lorena non ci ha fatto sapere da dove ci scrive, magari domani ce lo dirà. Nel frattempo, grazie a te Fede, ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora, e ovviamente grazie a tutti voi, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.